Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. È stato un anno in chiaroscuro per l'economia svizzera, lo dicono i dati del prodotto interno lordo del 2025, che si è però chiuso positivamente. La Svizzera deve restare senza alimenti geneticamente modificati, lo chiede un'iniziativa sostenuta da quasi 140.000 firme. È ormai conflitto aperto tra Afghanistan e Pakistan dopo i bombardamenti della notte, è decisivo il ruolo dell'India, ingombrante e potente vicino. In Ucraina è Kramatorsk l'epicentro degli attacchi russi. La città del Donbass viene colpita ogni giorno. Nel giornale la testimonianza di un poliziotto che assiste all'esodo dei civili. E per lo sci, dopo 4 anni, Corinne Suter torna alla vittoria, la svitese prima nella discesa femminile di Soldeu. Apriamo dunque con notizie abbastanza buone per l'economia svizzera. Negli ultimi 3 mesi del 2025 è infatti cresciuta dello 0,2%. Un buon risultato dopo le difficoltà riscontrate nei mesi estivi. Una crescita sostenuta soprattutto dalla domanda interna, ma anche dalla ripresa dell'industria chimico-farmaceutica. I dettagli da Marzio Minoli.
Il risultato del quarto trimestre, con una crescita dello 0,2% del prodotto interno lordo svizzero, indica che si è tornati ad una certa normalità. Dopo che i mesi tra luglio e settembre avevano visto una forte contrazione del PIL, dovuta soprattutto ai problemi dell'industria chimica farmaceutica. Ora questo importante settore dell'industria elvetica si è stabilizzato e ha visto una crescita di quasi il 2%. Rimangono comunque le preoccupazioni per il resto del settore manifatturiero. Il Francoforte e l'incertezza geopolitica continuano ad essere una spina nel fianco per molti settori. Analizzando in dettaglio le 4 componenti che compongono il prodotto interno lordo, vediamo come ancora una volta sono stati i consumi interni a sostenere l'economia. La spesa delle famiglie infatti è cresciuta dello 0,4%, confermandosi l'unica voce che durante tutto il 2025 non ha subito contrazioni. Seconda voce, la spesa statale. In questo caso nel quarto trimestre vi è stata una leggera diminuzione della spesa, mentre la terza voce del PIL, ovvero gli investimenti aziendali in mezzi di produzione, sono cresciuti dello 0,6%, il miglior risultato del 2025 e un indicatore di ottimismo per il futuro dell'economia. Ultimo elemento, ma non certo per importanza, il commercio estero. È stato un anno piuttosto complicato per questo fondamentale settore dell'economia svizzera, con dati che nel corso dell'anno sono variati in modo sensibile sia verso l'alto che verso il basso. Nel quarto trimestre il tutto si è calmato, con le esportazioni cresciute dello 0,6%.
La banca cantonale Grigione ha registrato un utile di quasi 225 milioni di franchi nel 2025. È un risultato leggermente inferiore a quello del 2024. È comunque giudicato soddisfacente dalla direzione, che prevedeva un utile tra i 210 e i 230 milioni di franchi. Un ex impiegato delle Ferrovie Federali svizzere è accusato di truffa per oltre 5 milioni di franchi. Per anni infatti avrebbe registrato fatture eccessive su materiale che nella maggior parte dei casi non veniva neppure consegnato. Oggi il Ministero Pubblico della Confederazione ha promosso le accuse contro il 54enne, che dovrà comparire davanti al tribunale con i suoi 4 complici. Ci dice di più Laura Dick.
Per oltre 15 anni l'uomo, ex capoprogetto ed ex capodivisione alle Ferrovie Federali Svizzere, avrebbe abusato della propria funzione per arricchirsi. È accusato di truffa per mestiere, infedeltà nella gestione pubblica, riciclaggio di denaro aggravato e falsità in documenti. Avrebbe infatti registrato ordinazioni e fatture alle FFS tramite 2 società esterne gestite da complici. Merci, tra l'altro, di cui le ferrovie non necessitavano e che venivano pagate a un prezzo eccessivo. Nella maggior parte dei casi non venivano neppure consegnate. La vicenda era trapelata già il mese scorso. In seguito le FFS avevano preso posizione condannando infrazione al codice di condotta e giudicando inaccettabile e grave una vicenda durata fin troppi anni. Talmente tanti, si comprende oggi dal comunicato del Ministero Pubblico, da far cadere in prescrizione una parte delle accuse. Il danno rilevato sarebbe infatti in realtà di 9 milioni invece che 5. Dopo un'inchiesta interna, in settembre le FFS avevano subito sporto denuncia penale e licenziato il collaboratore. Ora l'imputato principale e i coimputati compariranno a processo. Per tutte le parti in causa vale la presunzione di innocenza.
una Svizzera ancora senza OGM, ovvero senza organismi geneticamente modificati. A Berna sono state consegnate oggi 137.000 firme per l'iniziativa che lo chiede, iniziativa denominata per la protezione delle derrate alimentari. Meno di un anno fa il Consiglio federale si era detto aperto alla possibilità di introdurre prodotti derivanti da nuove tecnologie di selezione. Anche questo è un argomento non condiviso dai promotori. Ce ne parla Alessio Veronelli.
Una moratoria sulla coltivazione di prodotti OGM che in Svizzera è in vigore dal 2005 ed è stata recentemente prorogata fino al 2030. Un termine da mantenere, secondo gli iniziativisti, che chiedono anche maggiore libertà di scelta per i consumatori.
Wir trauen dem Parlament nicht ganz und wir möchten mit dieser Initiative sicherstellen.
Non ci fidiamo completamente del Parlamento, ci dice il presidente di BioSwiss, Urs Brändli. Vogliamo che tutti, dal produttore al consumatore, possano chiaramente scegliere se consumare o no prodotti geneticamente modificati nella coltivazione o nella lavorazione. Nel mirino dell'iniziativa anche le aperture ventilate lo scorso anno dal Consiglio federale verso le cosiddette nuove tecniche genomiche, senza introdurre materiale genetico esterno oppure con l'introduzione in una pianta di materiale genetico proveniente dalla stessa specie o da una strettamente imparentata.
Grundsätzlich sind es gentechnische Verfahren, genau gleich wie die alten auch, es sind einfach.
Restano dei processi di ingegneria genetica, come quelli definiamoli classici, sostiene la consigliera nazionale dei Verdi Marionna Schlatter, presidente dell'Alleanza Svizzera per un'agricoltura senza tecnologie genetiche. Restano delle domande, anche solo sui microrganismi rilasciati da queste piante modificate e sugli effetti che possono avere sulla salute umana, animale o anche sull'ambiente. Una cinquantina le associazioni e organizzazioni che sostengono l'iniziativa, fra le principali BioSwiss, Greenpeace, SwissAid, Associazione dei piccoli coltivatori e di protezione dei consumatori, così come esponenti di diversi partiti, UDC, Centro, Evangelici, PS e Verdi.
Ich glaube, Gentechnik ist immer noch in sehr weiten Teilen der Bevölkerung wird sehr kritisch beachtet.
Credo che l'ingegneria genetica sia vista in modo molto critico da parte della popolazione, dice ancora Urs Brändli, e le promesse di queste nuove tecnologie sono molto allettanti ma poco veritiere. Negli ultimi 10 anni la popolazione elvetica è già stata chiamata più volte ad esprimersi su misure più restrittive nella produzione agricola, ma non così direttamente sugli OGM.
E siamo ora all'attualità estera. Continuano gli scontri lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan dopo che la notte scorsa l'esercito pakistano ha bombardato la capitale afghana Kabul e altre importanti città. Il ministro della difesa del Pakistan dice di aver perso la pazienza e ha dichiarato che ormai è guerra aperta con il vicino afghano, mentre da varie sedi si invita alla calma. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è detto ad esempio molto preoccupato per questa escalation. Iran e Russia hanno invitato le parti a trattare, offrendosi loro stessi come mediatori. Allora, fin qui la cronaca, ma noi sappiamo che è da tempo che le relazioni tra i due paesi si sono inasprite dagli scontri, ora però si passa appunto a un conflitto aperto. Cosa spinge ad alzare il tiro? Ce lo dice la nostra collaboratrice della regione, Chiara Reed.
In Pakistan il numero e la violenza degli attacchi, imboscate o bombe degli ultimi mesi è salito di molto e di questo si accusano i militanti del TTP, i talebani pakistani, che il governo di Islamabad ritiene siano armati e protetti dall'Afghanistan nel suo territorio. E mentre il governo di Kabul respinge queste accuse, ecco che l'India esce dall'ombra e apertamente difende i talebani di Kabul dicendo che l'Afghanistan ha tutto il diritto di salvaguardare la propria integrità territoriale. L'India è un peso massimo nella regione e schierandosi apertamente con i talebani rende il Pakistan più isolato e non solo. Il ravvicinamento non è casuale. La visita in India del ministro degli esteri talebano lo scorso ottobre ha segnato lo sdoganamento del regime di Kabul. L'India ha riaperto la sua sede diplomatica in quella città e si è mostrata amica anche quando si trattava di aiutare l'Afghanistan dopo il terremoto dell'autunno del 2025.
Chiaro, in tutto ciò c'è comunque una contraddizione evidente. Allora, come mai l'India, guidata da un premier nazionalista indù che discrimina i musulmani, sarebbe propenso a sostenere invece il governo fondamentalista dei talebani?
per un calcolo di realpolitik. Aizzandoli contro il nemico comune, il Pakistan, costringono Islamabad a tenersi in allerta sul fronte nord-ovest, evitando di impegnare risorse contro l'India. Ricordiamo che dopo la guerra lampo di 4 giorni il maggio scorso tra l'India e il Pakistan al confine non si dormono più sonni tranquilli. E comunque, vedendo che il Pakistan si sta rafforzando con altri legami potenti come con gli Stati Uniti e con l'Arabia Saudita e con nuove armi in arrivo dalla Cina, Nuova Delhi farebbe di tutto pur di mettere a terra il nemico di sempre.
Ma ci riuscirà? Questa è la grande questione. Un conflitto con il Pakistan pare già perso in partenza per il governo afghano.
È vero, il Pakistan ha armi e intelligence di ultima generazione, mentre i talebani sfruttano un arsenale vetusto lasciato indietro dalle truppe internazionali o procurato sul mercato nero, e le casse del governo sono quasi vuote. Ma con la tecnica a loro congeniale della guerriglia, con attacchi suicida o a sorpresa, riescono a tenere impegnato anche un vicino potente come il Pakistan, causando danni non indifferenti.
Chiara Ridk dall'India ci ha proposto una lettura di questo conflitto tra Afghanistan e Pakistan. Nuovo colpo di scena per la vendita del colosso multimediale statunitense Warner Bros. Netflix, che era favorita per questa acquisizione, si è ritirata dopo che la concorrente Paramount ha sottoposto un'offerta migliore. Netflix aveva offerto 82 miliardi di dollari, Paramount ha rilanciato con 111 miliardi. Il 20 marzo gli azionisti di Warner Bros. Dovranno decidere se accettare ormai l'unica offerta rimasta sul tavolo. Duro colpo per il partito laburista, malamente sconfitto nel voto che si è tenuto ieri nel nord dell'Inghilterra. Il partito del premier Keir Starmer è arrivato solo terzo, dopo l'estrema destra di Reform UK e dopo i Verdi, piccola formazione che per la prima volta ha dunque vinto un'elezione suppletiva per il Parlamento di Westminster. Cosa comporta tutto questo per la politica britannica? Da Londra sentiamo Giancarlo Ciccone.
Un'elezione in un piccolo collegio alla periferia di Manchester, un terremoto sismico che potrebbe cambiare il sistema politico britannico. Così oggi viene interpretata dalla maggioranza degli osservatori la stravittoria dei Verdi, che con il 40,7% hanno letteralmente stracciato i due tradizionali principali partiti, i laburisti e i conservatori, che nel dopoguerra hanno sempre dominato la politica britannica. Gorton e Denton era da circa un secolo una roccaforte laburista, ma con il voto di ieri è stato non solo conquistato, ma scavalcato proprio a sinistra dai Verdi, che con il nuovo leader nazionale Zak Polaski hanno abbandonato i problemi ambientali concentrandosi sulla politica sociale, sulla povertà. A destra i conservatori, con poco più dell'1%, sono stati letteralmente spazzati via da Reform UK, il partito di estrema destra, sovranista e anti-immigrazione. È la fine quindi del tradizionale sistema bipartitico britannico? I segnali ci sono tutti. Intanto il primo sconfitto è il premier britannico laburista Keir Starmer, attaccato dalla sinistra soprattutto per l'alta tassazione ed aumento della disoccupazione. Starmer cerca di mantenere il partito al centro, ma è sempre più impopolare in tutto il paese, minacciato a destra da riforme di Farage e ora a sinistra dai Verdi. Non a caso ieri la vincitrice, Anna Spencer, dei Verdi, ha attaccato i laburisti. «Smettete di trattare con i ricchi», ha detto, «e occupatevi invece dei poveri, di chi non può far sentire la propria voce».
In Italia gli esponenti della maggioranza di governo hanno raggiunto ieri un'intesa per una nuova legge elettorale e hanno depositato sia alla Camera sia al Senato la loro proposta di modifica. Molto molto in sintesi, è in sostanza un passaggio al sistema proporzionale con il cosiddetto premio di maggioranza per chi supera il 40%. L'opposizione l'ha già definita inaccettabile e noi sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Così inizia l'avvicinamento alle elezioni politiche italiane della primavera del 2027, con il centrodestra a indicare le nuove modalità del voto e forse a spostare l'attenzione dal referendum sulla giustizia, in agenda il 22 e 23 marzo prossimi, le cui certezze di vittoria stanno un po' traballando. Vediamo cosa hanno prodotto gli esponenti della maggioranza che alla proposta di legge elettorale hanno dato il nome di Stabilicum, perché punta a dare stabilità. Per l'opposizione invece si tratta di un testo inaccettabile. inaccettabile, citiamo, perché puntella l'attuale maggioranza di governo e disgrega gli avversari. Detto questo, è un sistema proporzionale, quello proposto, con un premio di maggioranza per chi supera il 40% ed è un premio che si realizza con 70 seggi secchi alla Camera e 35 al Senato. Questi numeri fanno emergere un potenziale rischio di incostituzionalità, eventualmente data da una maggioranza che elegge in autonomia le cariche che presiedono al funzionamento democratico del Paese, a partire dal Presidente della Repubblica. Senza entrare troppo nei tecnicismi, la riforma prevede che le liste dei partiti e delle coalizioni siano bloccate. Chi vota, cioè, vota il simbolo ma non vota le persone. Attualmente in Italia il sistema di elezione, chiamato Rosatellum perché dal 1993 il Latinorum è diventato una costante, è un sistema misto tra maggioritario e proporzionale, e proprio l'elemento maggioritario è considerato causa di governi instabili e coalizioni deboli una volta al potere. Vedremo cosa succederà adesso allo Stabilicum.
Torniamo in conclusione alla guerra in Ucraina. A Kramatorsk, nel Donbass, si vive ormai sotto i quotidiani bombardamenti russi, giorno e notte. In pochi mesi questa città, da retrovia della linea del fronte, si è trasformata in un obiettivo prioritario. Ospita il governo regionale della regione di Donetsk, scacciato appunto da Donetsk 12 anni fa dai miliziani filorussi. La popolazione è molto preoccupata, ci si chiede quanto Kramatorsk potrà resistere, ma come si vive lì? Allora, noi abbiamo sentito Pavlo Diacenko, che è uno dei responsabili della polizia regionale, sempre tra i primi a intervenire, lo ha incontrato il nostro inviato Piero Grabek.
Саме, напевне, дуже великі руйнування це, звісно, керовані авіабомби.
Le distruzioni più importanti sono opera delle bombe plananti. Di norma portano tra i 250 e i 500 kg d'esplosivo. Due settimane fa è caduta una bomba enorme da una tonnellata e mezzo in centro a Kramatorsk, una bomba termobarica che può provocare danni enormi. Ma per fortuna non è esplosa. Sono arrivato per primo, poi sono arrivati gli sminatori. Abbiamo isolato tutto quanto il perimetro. Non era grande, era enorme. Immagini cosa provocherebbe in centro città. I russi usano anche i droni Molnie e Talmas. C'è stato un caso in cui ne hanno usati 15 in 24 ore per la sola Kramatorsk. Usano pure quelli con fibre ottiche anche a Kramatorsk e Sloviansk.
І звичайні на оптоволокні, звичайні, да, тобто тут уже і Краматорськ, і Слов'янськ, на жаль.
Ma ci sono delle giornate in cui qui a Kramatorsk non cadono bombe, non arrivano droni kamikaze russi.
Та такого я вже не пам'ятаю, коли було тихо, тобто, ну...
Non riesco nemmeno a ricordarmi di giorni senza alcun bombardamento a Kramatorsk, Sloviansk e Druskivka. Negli ultimi due giorni ci sono state due vittime, per esempio. Di solito capita tutti i giorni.
А так кожного дня поранені, загиблі, на жаль.
Di fronte a una situazione simile, voi pensate che la Russia abbia deciso di distruggere Kramatorsk?
А тактика ж не міняється. Тобто я був...
Non cambiano la tattica. Di recente sono stato a Soledar, purtroppo stanno avendo la stessa tattica. Anche a Siversk, Bakhmut, Liman, Toretsk, Avdiivka, Kurakove, radono tutto al suolo, sono molto attivi. Nella mia città, Kostiantynivka, non c'è più una casa intatta. I russi fanno sempre così. Recentemente sono stato ad Oleksievo-Druskivka, è molto pericolosa.
Доволі активно. Oleksievo-Druskivka там просто розбита, ну, дуже сильно.
Da parte sua, lei invita la popolazione a starsene in casa o a lasciare la città?
Ну, це, якщо брати до уваги, це не тільки Краматорськ.
Ogni bombardamento, non solo a Kramatorsk, spinge la gente ad andarsene dalla città. La gente è qui, ma poi quando assiste a dei bombardamenti che distruggono la città e uccidono i vicini, allora decidono di andarsene. Io aiuto un'altra unità della polizia che si occupa di evacuazioni. Dispongono di veicoli blindati e di sistema antidroni. Facciamo ricorso anche alle evacuazioni forzate per proteggere i bambini. È la nostra priorità. Cerchiamo di fare tutto al 100%.
Намагаємось там кожен етап виконати на 100%.
In quest'area urbana sono rimaste ancora decine di migliaia di civili. Per lei sarebbe meglio se ne andassero tutti.
Ну, звісно, коли менше людей.
Certo, ma ci sono meno civili in città, meno vittime di recente. Mi ricordo di quando andammo a Toretsk per un'evacuazione. Il giorno dopo lì i russi hanno sganciato circa 30 bombe plananti. Noi ci siamo tornati ed era tutto in fiamme. La gente cercava addirittura di saltare dentro la nostra macchina di servizio pur di andarsene. Un tale contrasto da un giorno all'altro. E noi abbiamo dovuto coordinare il tutto. Abbiamo evacuato 300 persone ogni giorno da Toretsk. È stato un lavoro continuo, come in una catena di montaggio.
До 300 осіб за день. Тобто так от конвеєром працювали.
Questa è la testimonianza che ci arriva dal Donbass. Io vi ricordo che la catena della solidarietà, in concomitanza con il quarto anniversario di guerra in Ucraina, lancia un nuovo appello. Nel paese infatti ci sono oltre 10 milioni di persone che dipendono dagli aiuti umanitari. Allora, le donazioni possono essere effettuate sul sito catenadellasolidarietà.ch o presso qualsiasi ufficio postale con la menzione Ucraina. Da parte mia è tutto. Buon pomeriggio.